Allora, partiamo. Oggi abbiamo tra le mani un progetto che, lo ammetto, mi ha lasciato davvero a bocca aperta.
Ah sì?
Sì, non è un libro, non è un documentario, ma è qualcosa di molto più grande. Praticamente è un intero paese, Sant'Agata di Puglia, che ha deciso di raccontarsi.
Trasformandosi in una specie di biografia digitale, ho visto.
Esatto. Le fonti sono un insieme di cose. C'è un sito web, ci sono mappe interattive, mostre fotografiche online, persino degli ebook. Un ecosistema di contenuti, praticamente.
Proprio così. E la nostra missione, oggi, è capire come un piccolo borgo sia riuscito a usare strumenti che abbiamo tutti, come Google Maps, per raccontare la sua storia in un modo così profondo e accessibile a chiunque.
Guarda, è un caso di studio perfetto, direi. Non stiamo parlando di un museo tradizionale con delle teche un po' impolverate, ecco.
No, per niente. Questo è un esempio lampante di cosa vuol dire valorizzare il patrimonio culturale oggi. Non si tratta solo di conservare, ma di rendere la storia qualcosa di vivo con cui puoi interagire.
Un invito a perdersi dentro le storie di un luogo, ma stando
seduto sul divano di casa tua, in qualsiasi parte del mondo. È questa la vera forza.
Ok, allora entriamoci dentro. La prima cosa che salta all'occhio e che mi ha colpito di più è proprio l'uso di Google Maps.
Siamo abituati a usarlo per non perderci in macchina, ma qui l'hanno trasformato in un museo a cielo aperto. È un'idea geniale, no? Però, mi chiedo, non rischia di essere solo un gadget, un espediente un po' furbo? O c'è davvero della sostanza dietro?
È una domanda più che legittima. All'inizio potrebbe sembrare un trucco, certo, ma la strategia è molto più profonda.
In che senso? Usare una piattaforma universale come Google Maps abbatte ogni barriera. Non devi scaricare un'app, non devi imparare a usare un sito strano. Apri la mappa, cerchi Sant'Agata e sei già dentro.
È immediato.
È il modo più semplice possibile per intercettare la curiosità. E una volta che sei dentro, la sostanza c'è e come. Parliamo di 31 mostre tematiche digitali. Non una. 31.
31 è un numero enorme. E spulciando tra i temi, ho notato una varietà pazzesca.
Ah sì?
Si passa da cose molto classiche, quasi nostalgiche, che so, le cartoline d'epoca o le antiche botteghe, a cose che non ti aspetteresti mai.
Tipo?
Ho visto una mostra che si chiama Sant'Agata Cartoon. Un'altra, periferia metallica, con degli scatti in bianco e nero. Cioè, cosa ci dice questa eterogeneità sulla loro visione del paese?
Ci dice che rifiutano l'idea del borgo cartolina. Sai, l'immagine fissa, turistica, un po' finta.
Quella un po' da spot pubblicitario, esatto. Invece di presentare una versione idealizzata, immobile, loro dicono, no, noi siamo questo e anche quest'altro. Mettere le foto delle vecchie botteghe accanto a scatti artistici della periferia significa creare un ritratto complesso, onesto. Quindi riconoscere che una comunità è fatta di memoria, ma anche di
contraddizioni.
Di creatività, di angoli meno battuti. È una dichiarazione di identità molto moderna, secondo me.
Capisco. È un modo per dire non siamo un museo, siamo un luogo vivo.
Però ho visto che non si fermano neanche al presente.
Di nuovo. Non c'è il rischio di mettere troppa carne al fuoco? Passare dalle cartoline d'epoca alla geopolitica? Come si tiene insieme tutto? Il filo rosso è l'idea di una comunità che non vive in una bolla. Collegare la propria storia locale a sfide globali, che sia l'energia pulita o un conflitto, è un modo per dire che anche un piccolo borgo è parte del mondo.
Quindi non una collezione disordinata, ma un ritratto.
Poliedrico.
Esattamente. È come se dicessero, le nostre radici sono qui, ma i nostri rami toccano il resto del pianeta. E la cura che ci mettono si vede anche nei dettagli più piccoli, quasi invisibili. Ad esempio, c'è una nota tecnica nelle istruzioni, un consiglio semplicissimo. Per leggere meglio le didascalia delle foto, si suggerisce di girare lo smartphone in orizzontale.
Ah, è vero, l'ho notato.
Sembra una banalità, ma rivela una cura pazzesca per l'esperienza dell'utente. Non hanno solo caricato delle immagini, hanno pensato a come la gente le avrebbe guardate.
Hai ragione, è il tipo di dettaglio che fa la differenza. Ti fa sentire considerato, ti fa apprezzare di più lo sforzo.
Quel piccolo consiglio la dice lunga, dimostra che dietro c'è un pensiero reale, non solo un'operazione di facciata, vero? Ma la cosa che trovo ancora più ambiziosa è che non si sono fermati alle immagini. Hanno usato questo archivio visuale come una specie di trampolino di lancio per qualcosa di ancora più profondo.
La parola scritta, I libri.
Esatto.
Se il museo su Google Maps è l'antipasto, l'invito a entrare, i libri sono il piatto forte, sono l'approfondimento, è il passaggio dal guardare al comprendere.
E qui il progetto diventa monumentale. Stanno preparando una trilogia Viaggi nella loggia delle Puglie.
I primi due volumi suonano abbastanza classici. Intra Moenia, dentro le mura, e Extra Moenia, fuori. Ma è il terzo volume che mi ha fatto sgranare gli occhi.
Ah, quello su Marotta e Giordano. Sì.
Il titolo è Cesare Marotta e Giacinto Giordano, illustri sant'agatesi tra musica e alchimia del 1600. Ora, io mi chiedo, che funzione ha una scelta così di nicchia, così specifica? Dedicare un intero libro a due figure del 600 che si occupavano di alchimia. Non si rischia di perdere il pubblico.
Al contrario, secondo me è una mossa intelligentissima. In un mondo saturo di guide che si assomigliano tutte, un dettaglio così eccentrico è un gancio potentissimo. Dici che attira la curiosità. Certo, ti fa pensare... Aspetta, alchimia, in un borgo pugliese. Voglio saperne di più. È una promessa di unicità. Dice al lettore, qui non troverai le solite storie. E questo ci porta dritto alla natura di questi libri. Le fonti li descrivono non come saggi, ma come un mosaico di descrizioni arricchite di notizie storiche, citazioni, aneddoti.
E persino cenni autobiografici.
Esatto.
Un mosaico. Mi piace questa parola. Non è un racconto lineare, quindi.
Proprio così. Non è un libro che ti prende per mano dall'inizio alla fine. È un invito a perderti tra i frammenti, a saltare da una notizia storica a un ricordo personale, da una citazione a un aneddoto.
È un modo di scrivere che rispecchia l'esperienza di esplorare un borgo vero, insomma.
Perfetto. È proprio quello. L'esperienza di lettura diventa essa stessa un'esplorazione. E mentre aspettiamo questa trilogia, ci sono già due ebook pubblicati. Il primo, Viaggio in Italia e nella loggia delle Puglie. Anche qui, la struttura mi sembra molto astuta.
Moltissimo. La prima parte del libro non parla di Sant'Agata.
No, è un viaggio in 13 luoghi italiani particolari, famosi per illusioni ottiche, fenomeni acustici. Funziona come una calamita. Attira un pubblico vastissimo, incuriosito da questi luoghi misteriosi. E solo dopo, una volta che ha catturato la tua attenzione, ti porta dolcemente nel cuore del progetto, Sant'Agata. È un imbuto narrativo, geniale. Ti attiro con l'universale per farti scoprire il mio particolare. E il secondo ebook?
Verso i luoghi del sacro.
Ah, questo è un'immersione quasi spirituale. Il testo descrive un percorso fisico che parte dal castello normanno, in cima al borgo, e scende a valle.
Ma non è una semplice passeggiata, da come lo descrivono. No, per niente. Parlano di labirinti civicoli, ripide scalinate, strettoie, mulattiere. È un'esperienza fisica, quasi faticosa, che ti porta ad attraversare chiese, conventi, ma anche boschi, torrenti, siti archeologici. È qui che il progetto svela il suo strato più antico.
Ed è qui che la cosa si fa davvero incredibile. Perché non si parla solo di chiese medievali, il libro menziona il ritrovamento di reperti che sembrano venire da un altro mondo.
Parli delle pietre ficte, i reperti megalitici.
Sì, e le ceramiche dell'età del bronzo. E poi arriva il dettaglio che, lo confesso, mi ha dato i brividi.
Le statue stele.
Esatto. Le fonti parlano di misteriose statue stele, antropomorfe appena abbozzate e forme allungate di monoliti preistorici senza volto.
Senza volto. È un'immagine potente.
Potentissima. Di colpo tutta la storia medievale cristiana del borgo sembra poggiare su qualcosa di molto più antico, arcaico, misterioso. È come scoprire che sotto le fondamenta di una cattedrale c'è un tempio pagano e sotto ancora chissà cosa.
E se colleghi tutto, vedi la grandezza del progetto. Riesci a tenere insieme narrazioni su scale temporali completamente diverse. Su Google Maps vedi un moderno parco eolico e con pochi clic, attraverso i libri, ti ritrovi davanti a un monolite preistorico.
E la biografia completa di un luogo, che non va di secolo in secolo, ma salta attraverso i millenni.
Dal futuro energetico al passato più sacro e impenetrabile.
E tutta questa ricchezza non rimane chiusa in una biblioteca locale. E qui arriviamo all'ultimo punto. La diffusione. Pubblicare tutto su store digitali internazionali come Google Play, Kobo, Mondadori è una scelta forte. È la conclusione logica di un progetto nato digitale. È una dichiarazione di intenti chiarissima. Questa storia non è solo per noi, è per il mondo. Quindi una visione per niente localistica.
Anzi, è l'esatto contrario. Usano gli strumenti più globali che esistano per condividere una storia profondamente locale. In questo c'è un grande orgoglio, ma è un orgoglio che si esprime attraverso l'apertura, non la chiusura.
Un orgoglio che diventa un invito. Venite a scoprire il nostro piccolo mondo, perché ha qualcosa da dire a tutti. E poi c'è un'ultima nota, nelle fonti, che mi ha colpito.
Quella sulla generosità, vero?
Sì. L'autore chiude invitando i lettori ad essere sempre generosi verso le associazioni che raccolgono fondi, in particolare per la ricerca scientifica e le cause sociali. Sembra quasi fuori contesto, ma poi chiude il cerchio. Chiude il cerchio in modo elegantissimo. Il messaggio sottinteso è: vi abbiamo fatto fare un viaggio nella nostra storia. Ora usate questa sensibilità per guardare al mondo più grande e a chi ha bisogno. Trasforma la lettura in un'occasione per riflettere.
È un gesto che nobilita l'intero progetto, portandolo su un piano ancora più alto.
Ok, tirando le somme, quest'analisi ci ha mostrato come un progetto, nato forse per promuovere un borgo, sia diventato un modello incredibile di come si possa raccontare un territorio oggi.
Unendo ricerca meticolosa, creatività e l'accessibilità pazzesca del digitale.
Esatto.
Che tende a omologare tutto, iniziative come questa sono ossigeno puro. Sono fondamentali per salvare e condividere l'identità unica dei luoghi.
Vero.
E la cosa più bella è che non si limitano a documentare il passato, come in un archivio. Creano attivamente nuovi modi per viverlo, per esplorarlo. Non è conservazione, è rigenerazione della memoria.
E questo ci lascia con un ultimo spunto di riflessione. Le fonti ci hanno descritto un percorso, quello verso i luoghi del sacro, che mette insieme cappelle cristiane e monoliti preistorici. La storia è un mistero ancestrale.
E qui la domanda sorge spontanea.
Quanti strati di storia, di significati, di sacro si nascondono nei paesaggi che attraversiamo ogni giorno, magari senza farci caso? E quali strumenti, digitali come questi o anche solo la semplice curiosità, potremmo usare per iniziare a scavare un po' e riscoprire le storie sepolte non a Sant'Agata di Puglia, ma proprio qui, nei luoghi in cui viviamo.